Buongiorno a tutti. Ecco, allora cominciamo a registrare le lezioni di relazioni internazionali. So che la situazione è difficile, quindi diciamo che alcuni di voi troveranno questi strumenti un po' artificiali, però di fatto nell'emergenza in cui siamo dobbiamo procedere in questo modo, eh? Quindi faremo tutti degli sforzi. Non sto qui a toccare l'argomento del virus, non personalmente non ci ho mai capito molto sulle questioni mediche, quindi siamo un po' dipendenti da quello che ci dicono sui media e staremo a vedere. Quindi in qualche modo, ecco, presento brevemente il corso e poi passo alla prima lezione, che è quella che sul manuale trovate a pagina 17, la pagina 17 e pagina 19, eh? Quindi questa è la prima lezione, che si chiama Le diverse etichette della politologia internazionalista. Per ciò che riguarda il corso, per il momento procediamo in questo modo. Diciamo che sapete che il mio corso di relazioni internazionali è un po' diverso dai corsi che si fanno generalmente in Italia. Ecco, potrei dire così: il corso di relazioni internazionali che io faccio all'Università di Trieste sostanzialmente sviluppa diciamo, tre filoni, eh? Cioè nelle lezioni voi troverete tre modalità di presentazione delle problematiche politiche internazionali sulla base della seguente differenza. Cioè, diciamo, queste lezioni ovviamente saranno mischiate fra di loro, eh? Non è che sono prima faccio un terzo, poi un altro terzo, poi un terzo terzo, no. Diciamo, ci saranno una parte più, chiamiamola così, di teoria delle relazioni internazionali, con la presentazione dei vari dibattiti all'interno della disciplina, fra le principali correnti del realismo politico, del liberalismo, del post-marxismo, eh? Quindi queste sono le parti. Ecco, solitamente i corsi di relazioni internazionali che si fanno in Italia sono solo su questa prima parte, chiamiamola così, eh? Si fa solo teoria delle relazioni internazionali, intendendo per teoria delle relazioni internazionali tutte quelle teorie empiriche che spiegano i comportamenti politici internazionali, eh? Quindi grandi studiosi, soprattutto statunitensi, come Morgenthau, come Waltz, come Cohen, come Mersheimer, come Camberry, eh? E io sostanzialmente presenterò le teorie della politica internazionale, le teorie della guerra, le teorie della pace, le teorie della globalizzazione, le teorie dell'imperialismo, le teorie dei rapporti nord-sud. E ogni volta che si accenderà questa lampadina, chiamiamola, che so io, il livello A, o il primo livello A, diciamo così, il livello A implica appunto l'analisi delle teorie delle relazioni internazionali. Poi c'è un secondo livello, eh? Un secondo livello che è quello che invece è più originale nel mio corso, che probabilmente non trovate nelle altri corsi, cioè che i vostri colleghi che seguono a Forlì, a Firenze, a Bologna, a Roma, a Milano, a Pavia, a Genova, eccetera, eccetera, non trovano. È quello che io ho elaborato, senza falsa modestia, e in qualche modo che riguarda la presentazione, diciamo, più a livello empirico dei comportamenti politici internazionali. E per far questo io ho elaborato quattro modelli diplomatici, diciamo così, che sono quello conservatore, liberale, quello della sinistra moderata e della sinistra più radicale, tipo manichea, eh? E in qualche modo questo è un livello più descrittivo, chiamiamolo il livello B, eh? Chiamiamolo così, è un livello più descrittivo perché appunto attraverso le lezioni che io farò sulla politica estera, che farò, diciamo, su quelle che sono le quattro principali arene delle relazioni internazionali: l'arena culturale, che riguarda le relazioni fra nazioni e civilizzazioni; l'arena politica, che riguarda la democrazia, l'autoritarismo, i regimi ibridi; l'arena economica, che riguarda le politiche economiche liberiste, protezioniste o del tutto stataliste; e infine, appunto, l'arena militare, che riguarda la guerra. Con riferimento a questi modelli diplomatici, io presenterò, diciamo, quello che è, diciamo, una politica estera conservatrice, una politica estera liberale, una politica estera della sinistra costruttivista, una politica estera sinistra manichea. Questo è un livello più descrittivo, ma è molto utile per capire come si articolano i comportamenti politici. Quindi mi raccomando, non confondete i due livelli. Da un lato ci sono le teorie delle relazioni internazionali che traggono spunto dalla letteratura anglosassone, e poi diciamo c'è questo mio approfondimento che riguarda appunto i modelli diplomatici, che è un approfondimento che trae spunto dalla mia formazione, quindi dagli insegnamenti della Scuola Italiana di Scienza Politica, di Sartori, di Stoppino, di Morlino, eccetera, eccetera. Nessun altro politologo internazionalista in Italia ha elaborato questi modelli, quindi voi non lo troverete da nessun'altra parte. E credo che questi modelli invece siano molto utili per capire la politica internazionale. E poi c'è un terzo livello, chiamiamolo livello C, che è un livello invece in cui io spesso riporterò proprio, farò più un'analisi quasi storica, diciamo così, riporterò delle cronologie per ciò che riguarda i comportamenti politici in senso stretto, soprattutto anche per colmare certe lacune che in qualche modo sono tipiche delle discipline di scienze politiche nel suo complesso, quindi che so io, in materia di relazioni con i paesi dell'Est Europa, dell'Unione Europea, in materia di condizionalità politica, aiuto allo sviluppo, con riferimento ai regimi economici internazionali, con riferimento al rapporto fra democrazia e mercato, insomma, darò anche dei contenuti semplicemente empirici, è una sorta di storia delle relazioni internazionali, però focalizzata su argomenti specifici. È chiaro che non posso sostituirmi ai colleghi storici facendo tutto ciò che riguarda la ricostruzione cronologica degli eventi, però ci saranno determinati spicchi, determinate nicchie, diciamo così, relative agli argomenti che tratteremo, e in qualche modo vi darò degli approfondimenti empirici che sono importanti. Che per poter capire la politica internazionale bisogna in qualche modo anche conoscere l'evoluzione degli eventi storici. Quindi, ecco, era importante darvi questa, diciamo, panoramica. Ora voi mi direte, ecco, i più bravi di voi la capiscono bene quando si è nel livello A, nel livello B, nel livello C. Però alcuni di voi che magari, diciamo, hanno una preparazione più superficiale si confondono. Quindi, ora poi le lezioni 2 e 3 sarà sulla metodologia, l'avete già fatta a scienza politica, lo so, però un ripasso non fa mai male. Quindi, cioè quelle 2 ore sulla metodologia io non le chiedo all'esame, lo sapete, è la lezione 2 e 3. Però se non si sa quella, l'esito finale dell'esame sarà deludente per voi. Quindi quella roba lì, quelle due lezioni lì le dovete sapere meglio di tutto il resto del volume. Ad esempio, capire bene la differenza tra teorie e modelli. Se uno mischia i due concetti, non capisce cos'è una teoria e cos'è un modello, quando io faccio una domanda non capite. Quindi all'esame, quando mi dite scusi professore, non ho capito, è peggio. È meglio che mi dite non lo ricordo, oppure mi dite non l'ho studiata, quella parte l'ho saltata. Ma se dite non ho capito, è peggio. Quindi va bene, adesso su questo argomento ci siamo capiti. Quindi insomma questi 3 livelli, io se possibile ogni volta vi dirò guardate siamo a livello A, siamo a livello B, siamo a livello C. Però poi con andare avanti de delle lezioni presumo e spero che voi capirete quando ci spostiamo. È come se, cioè, questo corso sarà come un ascensore in cui noi andiamo su e giù, un po' come nei film di Tarantino. E quindi saranno mischiati, anche se ovviamente non all'interno della stessa lezione. Ci sarà una lezione sulle teorie, una lezione sui modelli e una lezione, diciamo così, sugli eventi empirici. Ecco, quindi in qualche modo, ecco, quindi diciamo, a questo punto direi che appunto possiamo, diciamo, passare a questa prima ora di lezione. E in qualche modo riguardiamo, ecco, queste 3 pagine che sono da pagina 17 a pagina 19. Ecco, io non è che posso rileggere queste 3 pagine, se no sarebbe inutile che faccio lezione, però sostanzialmente toccherò 2 argomenti, in questa prima ora di lezione. Numero uno, mi sforzerò di differenziare la scienza politica dalle altre grandi discipline delle scienze umane, come l'economia, il diritto, la storia, la la psicologia, la sociologia, la geografia, eccetera, eccetera. E poi mi sforzerò di farvi capire, diciamo, la specificità delle relazioni internazionali all'interno delle discipline politologiche. Quindi, dato che ancora non ho, ecco, facciamo così, in questo primo file, perché io penso di spezzare questa prima lezione in due file, perché se no sono troppo voluminosi e sono di difficile gestione. Quindi io farò questi primi 20 minuti l'argomento, diciamo così, di differenziare la politologia dalle altre discipline. Poi, dopo la pausa, in un secondo file, tratterò il tema dei rapporti interni alla scienza politica. Ecco, naturalmente voi frequentate scienze politiche e ecco, la vera difficoltà dei corsi di laurea in scienze politiche, o anche di scienze internazionali e diplomatiche, ovviamente, è che sono di tipo pluridisciplinare. Però questa è una difficoltà per voi, perché voi passate in continuazione da corsi di economia, di diritto, di storia, di sociologia, di scienza politica, di geografia, di lingue, insomma. Quindi, mentre che so io, chi segue una facoltà di economia o di giurisprudenza fa praticamente come se ripete gli esami che hanno sempre la stessa metodologia. Quindi, se uno ingrana, poi dopo va avanti alla grande, tranquillamente. Invece, ecco, io che insegno ormai da 25 anni in una facoltà di scienze politiche, so che appunto ci sono certi studenti che hanno più predisposizione che so io, per la politologia, oppure per l'economia, per il diritto. L'economia in genere, in realtà, è il settore in cui i nostri ragazzi sono un pochino, i nostri studenti sono un po' più deboli. Però, insomma, ecco, spesso nei curriculum dei ragazzi si vede che uno prende voti alti in certe discipline e voti un po' più bassi in altre. Ecco, ovviamente qual è la discriminante di partenza? La discriminante di partenza è il fatto che ci sono un certo gruppo di discipline che hanno alle spalle decenni, secoli, millenni, che c'erano, che so io, la filosofia c'era nell'antica Grecia. E poi ci sono invece discipline che sono appunto più recenti. E tra queste discipline, naturalmente, queste discipline sono le cosiddette scienze dei comportamenti. Le scienze dei comportamenti sono sostanzialmente quattro: sono la politologia, la sociologia, la psicologia e l'antropologia. Ovviamente la psicologia studia i comportamenti dei singoli individui, la sociologia i comportamenti delle società, la scienza politica studia i comportamenti all'interno della politica, in particolar modo le relazioni internazionali studiano appunto i comportamenti politici internazionali. Ecco, poi l'antropologia studia i comportamenti delle società passate, delle società della preistoria, le società, che so io, delle unità politiche come le tribù, i clan, è una disciplina un po' particolare, quindi lasciamola per il momento da parte. Ovviamente queste società si ripresentano in certi contesti politici e geografici di forte isolamento, se uno va in certi settori dell'Australia, della selva amazzonica, dell'Africa, del Medio Oriente, ci sono società che non si sono modernizzate, quindi assomigliano molto alle società che esistevano centinaia di anni fa, e quello fanno gli antropologi, studiare queste società che sono una sorta di scherzo del tempo. Però ecco, diciamo, psicologia, sociologia e politologia hanno queste caratteristiche comuni e quindi in qualche modo la loro specificità è quella di partire dall'analisi dei comportamenti. Il comportamento individuale, il comportamento dei gruppi sociali o delle società nel loro complesso, il comportamento degli attori politici, diciamo, sia nell'arena interna che nell'arena internazionale. Quindi siamo come cugini, siamo come la Francia, la Spagna, l'Italia, il Portogallo, quindi tra di noi, tra psicologi, sociologi e politologi ci sono delle affinità, anche la metodologia di ricerca è abbastanza simile. Ecco, invece le altre discipline sono quelle che esistono da decenni, da secoli, da millenni, pensiamo alla storia, allo studio della storia, allo studio della filosofia, dell'economia, del diritto, della geografia, Quindi in qualche modo, diciamo, anche loro, anche queste discipline, si sentono un pochino familiari fra di loro. Ecco, spesso gli economisti dialogano più facilmente con i giuristi, gli storici dialogano più facilmente con i filosofi o con i geografi, eh? E quindi in qualche modo questo è un po' il cleavage principale. Sappiamo che appunto l'evoluzione storica delle scienze umane è particolare, per cui appunto diciamo se ci sono discipline che esistono da centinaia di anni, altre che esistono solo, si sono formate solo nel Novecento, ci sarà una certa tendenza delle prime a dialogare fra di loro e delle seconde invece a restare un pochino più, diciamo, distanti. Ecco, quindi cominciamo un pochino a capire il rapporto. Ecco, io preferisco l'espressione politologia che non scienza politica, che scienza è un po' una parola grossa. Diciamo, spesso si usa questa espressione scientifica, eccetera, eccetera. Le scienze umane, non, diciamo, sono molto più suscettibili a difficoltà nella metodologia, eh? Quindi, diciamo, la scienza politica propende verso un forte rigore per le definizioni, un forte rigore per la metodologia, eccetera, eccetera. Però, ecco, scienza come espressione mi torna meglio per le scienze esatte, eh? Per la fisica, la chimica, la biologia, la matematica. Usare scienza per le scienze umane è quasi, diciamo, non dico una contraddizione, ma insomma, le scienze umane vivono in un contesto, diciamo, un orizzonte conoscitivo di grandissima incertezza. Comunque, vabbè, ora chiudiamo questo argomento, se no la facciamo lunga. Usiamo, ecco, preferisco usare l'espressione politologia. Ecco, voi che seguite dei corsi di storia, di economia, di diritto, di sociologia, di scienza politica, a volte, proprio perché passate in continuazione da un corso all'altro, si rischia di non capire bene le differenze. Ecco, quale. Anche voi vi chiederete quali sono le affinità o le differenze tra queste discipline. Ecco, tanto per cominciare con la storia, che cosa abbiamo di affine o di diverso? Ecco, tutto il settore politologico che fa analisi, noi facciamo anche analisi storica, anche noi ricostruiamo gli eventi, intendiamoci, così come lo fanno gli storici. Quali sono le principali differenze? E che noi facciamo sempre un'analisi storico comparata. E quindi in qualche modo noi studiamo la politica estera, ma ad esempio ci sono degli storici che studiano tutta la vita la politica estera degli Stati Uniti, eh? E noi invece non possiamo limitarci a studiare la politica estera degli Stati Uniti, studiamo la politica estera della Francia, della Germania, dell'Italia, cioè facciamo analisi storica comparata, anche quando noi ci limitiamo a un'analisi di tipo qualitativo, no? Perché poi all'interno della politologia ci sono anche gli studi quantitativi, ci sono gli studi statistici. E poi, a differenza degli quindi noi facciamo uno studio, quello che a livello di metodologia si chiama uno studio nomotetico, eh? Quindi in qualche modo, soprattutto, ecco, pensiamo anche a livello esplicativo, eh? Quando noi formuliamo delle teorie. Noi formuliamo le teorie, ma non partiamo mai dal caso singolo. Non possiamo dire, ah, nel caso della guerra uno studia, che so io, la guerra, diciamo, in Liberia, in Sierra Leone, dove ci sono i diamanti, allora diciamo, cause economiche delle guerre sono risorse economiche. Noi in qualche modo dobbiamo comparare più casi, non possiamo mai. Lo storico invece studia il suo singolo caso, e sulla base anche di uno studio ideografico, si dice così, nomotetico riguarda la possibilità di comparazione fra più casi, ideografico invece è uno studio di un singolo caso. Cioè lo storico elabora un'interpretazione degli eventi anche a partire dal singolo caso, e questo per noi non è possibile. Quando io do delle tesi di laurea, spesso faccio fare, soprattutto le tesine triennali, faccio fare degli studi di caso, perché le tesine triennali sono sostanzialmente un paper. I ragazzi mi chiedono una tesina, in relazioni internazionali, studiano un conflitto, e poi dicono, professore, e mi mandano il paragrafetto sulle cause della guerra. E dico, no, non lo scrivere, perché se fai uno studio di caso solo, è inutile che pensi alle cause. In scienza politica non si studiano le cause solo a partire di un solo caso. Se uno fa una comparazione di 4, 5, 6 casi, allora sì, può fare un'analisi, tentare un'analisi teorico-esplicativa, se no non è possibile. Poi, quale altra disciplina è molto vicina, è molto affine, diciamo, alle relazioni internazionali? È il diritto, ovviamente. Però il diritto, come sapete, studia, le leggi, studia le regole, il diritto amministrativo corrisponde alla scienza dell'amministrazione, il diritto costituzionale corrisponde alla politica comparata, il diritto internazionale che corrisponde alle relazioni internazionali e, diciamo, così, il diritto dell'Unione Europea che corrisponde all'organizzazione politica europea. Quindi noi, è chiaro che i giuristi non studiano solo le leggi, le costituzioni, i trattati internazionali. Vi ricorderete dai corsi di diritto, hanno anche la Costituzione, parla di Costituzione formale e di Costituzione materiale, quindi anche loro sono interessati ai comportamenti, però sono interessati ai comportamenti solo in funzione, cioè loro partono dal dato giuridico, che sono le leggi, le Costituzioni, i trattati. E poi si preoccupano di quanto questo dato giuridico viene tradotto nei comportamenti. Noi invece facciamo un ragionamento opposto. Noi partiamo dai comportamenti, consideriamo l'esistenza delle, noi le chiamiamo le istituzioni, no? Come sapete, le leggi, i trattati, il diritto internazionale, eccetera, eccetera. Però rovesciamo il ragionamento, mi spiego? Rovesciamo il ragionamento proprio perché appunto partiamo dal presupposto che ciò che esiste, cioè il nostro punto di partenza sono i comportamenti e poi di riflesso studiamo le leggi. Invece i giuristi fanno l'operazione opposta, partono dalle leggi e poi di riflesso studiano i comportamenti. Comunque è chiaro che abbiamo molte affinità anche con i giuristi. Se dei professori sono bravi, sono pluralisti, hanno una mentalità aperta, sanno dialogare. Se invece ognuno parte dall'assunto che la propria disciplina è la migliore, che gli altri sono su un piano inferiore, allora è la fine di qualsiasi dialogo all'interno delle scienze umane. Passiamo all'economia. L'economia è un altro settore con cui ci sono sempre più affinità. Soprattutto negli ultimi decenni i politologi hanno iniziato a studiare in modo abbastanza rilevante gli argomenti economici. Trovate questo argomento proprio qui a pagina 18 e 19. Che rapporto c'è, ad esempio, fra l'economia internazionale e la cosiddetta International Political Economy che si è sviluppata a partire dagli anni 80? Se io penso a quando mi sono laureato, cioè se io penso agli anni 70 e primi anni 80, mi sono laureato nell'86, a quei tempi le due discipline non avevano nessun punto in comune, Gli economisti studiavano le decisioni economiche, i negoziati internazionali, che so io, sul debito estero, sul commercio internazionale, studiavano le politiche economiche interne di tipo liberista, di tipo socialista, di tipo protezionista, e i politologi studiavano quelli della politica interna, studiavano i partiti, le elezioni, i governi, i parlamenti, la politica internazionale, studiavano le guerre, la politica estera, il sistema internazionale, eccetera, eccetera. Però i politologi a un certo punto di che cosa si sono resi conto? Si sono resi conto che appunto sempre più i governi si occupavano sempre più di decisioni economiche nella politica interna e nella politica internazionale l'economia era sempre più importante, soprattutto a partire dagli anni 70. Quindi si sono sviluppati due settori, da un lato il settore della comparative political economy, all'interno dico della politologia, mi raccomando, il settore della comparative political economy e dall'altro lato il settore della international political economy. All'inizio il dialogo non è stato facile, gli economisti hanno reagito insomma non tanto positivamente, hanno detto ma voi politologi ma su ma basta, ma non ci capite niente di economia, studiate le elezioni, tutti i calcoli degli elettori, dei partiti, studiate le guerre, il numero dei morti, ma non mettetevi a studiare l'economia che non ci capite niente. In realtà anche qui bisogna un pochino, migliorare le capacità di dialogo all'interno delle scienze umane e adesso, ecco, gli esponenti della mia generazione, dei cinquantenni, anche un pochino, qualcosina di più purtroppo per noi, noi riusciamo a dialogare, la generazione dei professori di quando io mi sono laureato, loro no. Diciamo, quelli che sono, tutti i professori che sono andati in pensione negli ultimi 10-15 anni, quelli che ora hanno più di 70 anni, non erano molto capaci di dialogare. Però la differenza qual è? La differenza è che i politologi, riescono ad approfondire meglio i processi che portano alle decisioni economiche. Quindi pensate ad esempio agli studi di Maurizio Ferrera sul welfare state. Gli studi di Maurizio Ferrera sul welfare state sono stati molto utili anche per gli economisti, perché noi politologi riusciamo a capire meglio le relazioni di potere e di conflitto che portano a certe decisioni economiche. Oppure gli studi sul neocorporativismo, che avete studiato a scienza politica. Quindi quando ci sono delle decisioni economiche di politica interna, gli economisti sono più bravi a studiare gli esiti della politica, le decisioni, il pacchetto finale. Quindi magari se sanno anche lavorare degli indicatori statistici sul livello di liberismo, di protezionismo di una politica economica. Noi invece sappiamo capire i rapporti di potere tra governi, gruppi di pressione, sindacati, imprenditori, eccetera, eccetera, che portano a certe decisioni. Così nell'International Political Economy. Gli esiti dei negoziati sul debito estero, gli esiti dei negoziati sul regime del commercio internazionale, si capiscono meglio con gli strumenti politologici, con gli strumenti politologici del potere, del conflitto, mentre invece gli economisti sanno in qualche modo raffigurare meglio gli esiti di queste decisioni, tutti gli indicatori statistici legati, che so io, agli accordi sul debito estero. Che so io, loro sanno elaborare a livello di commercio internazionale certi indicatori su cui noi politologi non capiamo niente. Il tasso di protezione effettiva, mettendo nello stesso indicatore da un lato il livello tariffario e dall'altro riuscendo ad esprimere a livello quantitativo le cosiddette barriere non tariffarie. Quindi, partendo da questo assunto, ecco, l'importante è non fare i tuttologi. L'economista che vuole analizzare le questioni più politiche, il potere e il conflitto, e il politologo che vuole contribuire attraverso un'analisi statistica. Quindi, insomma, con una divisione del lavoro che tenga conto delle specificità di ciascuna disciplina non ci sono problemi. Ecco, poi ci distinguiamo con gli economisti anche a livello di teorie, nel senso che gli economisti, un po' per deformazione professionale, quando spiegano i comportamenti economici, li spiegano sempre con cause, con variabili indipendenti di tipo economico, cioè spiegano l'economia con l'economia. Noi forse in questo siamo un pochino più, abbiamo, diciamo, più immaginazione da questo punto di vista. Spieghiamo l'economia con tutta una serie di fattori che possono essere culturali, a livello societario, possono essere appunto economici, possono essere politici. Quindi abbiamo una gamma di variabili indipendenti che è un pochino più vasta. Cos'altro aggiungere? La filosofia, la differenza tra filosofia e scienza politica. La filosofia, questo la sapete di più perché molti di voi hanno studiato filosofia anche alle superiori. La filosofia spiega più il dover essere, quindi spiega più certi assunti che sono, diciamo, certi assunti analitici. Pensate a certe problematiche che voi avete studiato nel corso delle superiori, dai filosofi dell'antica Grecia, dell'antica Roma, dell'evoluzione dell'Occidente negli ultimi secoli, tutti i grandi filosofi hanno posto certe problematiche che riguardano più il dover essere. Noi politologi invece analizziamo i comportamenti. Spesso la filosofia appunto è più parte da certi assunti, chiamiamoli tra virgolette, più moralistici, tiene in considerazione l'etica. Noi invece semplicemente analizziamo i comportamenti. Ecco, non bisogna fare. Non è che i politologi per forza sono dei cinici. Spesso si dice: ah, ma tu vuoi fare il filosofo di qua e di là. No, questo non è così. Non a caso nel mio corso studio l'influenza delle culture politiche, quindi anche nella politica c'è l'influenza dei valori, delle ideologie, eccetera, eccetera. Però lo si fa senza in qualche modo dover analizzare appunto l'elemento così normativo. Noi ci limitiamo ad osservare i comportamenti. Poi questo non è detto che poi possiamo indicare delle soluzioni. Adesso io nella risoluzione dei conflitti spesso la scienza politica è arrivata a dire: guardate, questo conflitto lo sarebbe meglio risolto con il federalismo piuttosto che con il consociativismo, tanto per fare un esempio. Però in qualche modo il filosofo si occupa più del dover essere. mi sto un pochino prolungando, speriamo di non fare un file troppo lungo, però devo finire questo discorso. La geografia in realtà non è una disciplina autonoma, la geografia è più un oggetto di studio, quindi è un settore più pluridisciplinare. Cioè i geografi si riconoscono perché studiano i fattori geografici. All'interno dei geografi ci sono gli storici, i politologi, i giuristi, gli economisti, eccetera, eccetera. Ecco, quindi credo di aver esaurito un po' questa trattazione, poi ovviamente psicologia, sociologia e politologia, lasciando da parte un po' l'antropologia che è un pochino più particolare, siamo cugini. Però ecco, anche noi politologi dobbiamo avere una sensibilità sociologica, ad esempio noi vedremo studiosi come Galton, come Huntington, che studiano l'influenza delle dinamiche societarie anche nella decisione dei governi. Esiste, come sapete, anche il settore della sociologia delle relazioni internazionali, però ci sono corsi solo a Gorizia su questo argomento. Anche la psicologia spesso noi la analizziamo, ad esempio nello studio delle guerre consideriamo molto importante lo studio dell'influenza della leadership nelle decisioni di politica estera, e sono studi che solitamente si fanno in psicologia, nello studio dei negoziati, ad esempio, psicologia dei negoziati, non a caso su questo argomento c'è un corso al SID. Ecco, io direi a questo punto fermiamo, se no facciamo una lezione troppo grassottella. Quindi mi fermo qui e poi la lezione prosegue con una seconda tranche. Ecco, adesso passiamo alla seconda parte della prima ora. La prima parte è stata un po' lunghetta, spero non ci siano problemi nel caricamento su Moodle. Ecco, la seconda parte invece la dedichiamo a capire quelli che sono, diciamo, i rapporti interni alla politologia, quindi il rapporto tra le relazioni internazionali e le altre discipline politologiche. Ecco, la disciplina, dal punto di vista giuridico, la disciplina si chiama scienza politica nel suo complesso. Io preferisco dire politologia. Ecco, all'interno della politologia i sottosettori sono principalmente quattro. Chiamiamola la politica comparata, ecco quella che corrisponde al diritto costituzionale, poi le relazioni internazionali, ovviamente, poi diciamo c'è la scienza dell'amministrazione, e infine c'è l'organizzazione politica europea. Quindi diciamo c'è il livello della politica interna studiato dalla scienza politica, dalla politica comparata, il livello europeo che è studiato dall'organizzazione politica europea. E poi c'è il livello, diciamo, internazionale, le relazioni internazionali, e poi c'è il livello dello studio delle burocrazie pubbliche e la scienza dell'amministrazione. Le discipline corrispettive di tipo giuridico sono appunto, diciamo, da un lato il diritto costituzionale o il diritto pubblico, il diritto amministrativo, il diritto internazionale e il diritto dell'Unione Europea. Ecco, poi. Ad esempio, ci sono anche questi sono i quattro macro settori principali. Poi, nei vostri corsi di studio troverete altre discipline come analisi delle politiche pubbliche, che in realtà rientra nella scienza dell'amministrazione, politiche pubbliche europee, che rientra nell'organizzazione politica europea, oppure potete trovare corsi come studi strategici, risoluzione dei conflitti, peace studies, che rientrano nelle relazioni internazionali. Insomma. La gamma è piuttosto ampia, però i sottosettori sono principalmente quattro. Diciamo, ovviamente il più recente è quello degli studi europei, Organizzazione Politica Europea, che si è sviluppato solo, diciamo, dagli anni 70 agli anni 80. Ecco, a lungo la politologia, pensiamo alla situazione italiana, a lungo la politologia italiana, diciamo, viveva un pochino a comportamenti stagni. Se io penso agli anni 70, agli anni 80, io mi sono iscritto alla facoltà di scienze politiche nell'81, allora era come parlare a mondi completamente distanti. Da un lato c'erano i politologi comparatisti come Sartori, come Stoppino, come Morlino, Maurizio Cotta, i grandi maestri della scienza politica italiana, che tra l'altro erano molto bravi, famosi, conosciuti. E poi c'erano le relazioni internazionali che era un po' sottosviluppata, diciamo così. il primo corso di relazioni internazionali l'ha istituito Gori attorno al, credo, 68-69, che è stato il mio professore alla Cesare Alfieri negli anni 80, Umberto Gori, che aveva una formazione giuridica. I primi corsi di relazioni internazionali erano di Bonanate a Torino, che aveva una formazione filosofica, e Antonio Papisca a Padova, che aveva una formazione anche lui giuridica. All'inizio i corsi di relazioni internazionali in Italia erano tre, di questi tre professori. Poi si è aggiunto anche il numero 4, che era Carlo Maria Santoro a Milano, alla Statale di Milano, che purtroppo è deceduto, ora non mi ricordo esattamente quando, ma negli anni 2000, se non ricordo male. Anche Papisca purtroppo è morto. E poi c'era Attinà, Fulvio Attinà a Catania. Quindi per un lungo periodo storico noi abbiamo avuto solo 5 corsi di relazioni internazionali. Qual era la situazione, di questa nostra disciplina? La situazione era che erano come due compartimenti stagni. Ecco, poi c'era la scuola di scienze, mi dimenticavo, la scuola di scienze dell'amministrazione, che era soprattutto a Bologna, fu fondata da Giorgio Freddi, un professore che aveva fatto degli studi anche negli Stati Uniti, all'Università di Berkeley, che ha fondato la scuola di scienze dell'amministrazione, che però era quasi localizzata geograficamente solo a Bologna. La scuola italiana aveva due principali clan, chiamiamoli così, quello fiorentino, fondato da Sartori, di cui allievo Morlino era un po' il leader di questa scuola fiorentina di scienza politica, e poi c'era quello padese, Mario Stoppino, l'altro grande padre fondatore della scienza politica italiana. Poi c'era anche Fisichella a Roma, ma Fisichella forse era un pochino isolato. A lungo politologi comparatisti e politologi internazionalisti sono in qualche modo restati, diciamo, ognuno faceva le sue ricerche, e fino agli anni Ottanta, diciamo, i politologi comparatisti studiavano i regimi democratici, autoritari, le elezioni, i partiti, i governi e i parlamenti. I politologi internazionisti sostanzialmente si occupavano di guerra, di politica estera, di sistemi internazionali, cioè non c'erano contatti fra gli studi di un sottosettore e dell'altro sottosettore. La scienza dell'amministrazione poi faceva ancora più parte a sé, perché lo studio delle burocrazie pubbliche era completamente, diciamo, separato dal resto. E poi però, ecco, man mano che la disciplina andava avanti, soprattutto dopo l'89, dopo l'89, e già possiamo dire anche negli anni 80, la seconda metà degli anni 80, alcuni studiosi si sono resi conto: ma noi riusciamo a capire la politica se manteniamo questi steccati così separati? Cioè, se da un lato abbiamo gli specialisti dei governi, dei regimi, delle elezioni, e dall'altro lato abbiamo gli specialisti delle guerre, della politica estera? Probabilmente no, perché era ormai l'evoluzione stessa della politica che andava in una direzione diversa. Ecco, quindi, diciamo, dopo l'89 ci si è resi conto che, ad esempio, come si fa a studiare le guerre senza conoscere la politica interna? Perché molte guerre post-89 erano guerre, diciamo, fra gruppi etnici, religiosi, tra nazioni diverse. Lo studio del nazionalismo è uno studio principalmente di tipo sociologico, che riguarda le dinamiche più interne. Non sono guerre internazionali, tante guerre che si sono sviluppate dopo l'89, sono guerre, chiamiamole, interne. So io, le guerre interne alla Bosnia, alla Somalia, all'Iraq, eccetera, eccetera. Pensate ai tipi di regime. Un tempo i tipi di regime erano democratici, autoritari, e non c'era un sforzo internazionale per promuovere o la democrazia o l'autoritarismo. Invece, con i progetti di ordine mondiale degli anni 90, ad esempio, i governi occidentali si sono sforzati di promuovere la democrazia nel resto del mondo. Quindi, ecco, considerare la scienza politica, le relazioni internazionali come compartimenti stagni non era più possibile. Non era più possibile, perché bisognava capire l'uno e l'altro livello. Lo stesso in economia, come si fa a studiare l'economia internazionale senza sapere un po' di economia interna? Chi promuove, diciamo, il libero commercio a livello internazionale è anche un attore politico che promuove il liberismo nella politica interna. Quindi, penso io, l'International Political Economy nasce proprio sotto questi auspici, no? Di coniugare lo studio della politica interna e lo studio della politica internazionale. Io, ad esempio, la mia tesi di dottorato, che ho fatto tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90, ho, diciamo, studiato sia il livello delle politiche economiche interne dei paesi sudamericani che i negoziati del debito estero. Spesso a un certo tipo di politica economica interna corrispondeva a un certo atteggiamento nei confronti dei negoziati nelle banche internazionali, del Fondo Monetario e via discorrendo. Quindi, insomma, diciamo, che cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che, appunto, diciamo, diciamo, a partire dall'89 si è sviluppato un settore un po' ibrido, che è quello della cosiddetta world politics. La world politics presuppone che non possiamo più studiare la politica con i compartimenti stagni. Vale a dire, diciamo, la world politics presuppone che, con un atteggiamento iniziale, ovviamente, di interesse alla politica mondiale, noi mettiamo un po' anche le mani in pasta nella politica interna. E non a caso, come vedete, il mio manuale si chiama Introduzione alla politica mondiale. Quindi nel mio manuale troverete anche l'analisi di certe dimensioni della politica interna. Non è che mi occupo di elezioni, di governi, di parlamenti, eccetera, eccetera. Ad esempio i tipi di regime, sì, ecco, troverete le diverse sezioni in cui analizzo l'influenza dei tipi di regime che so io sulla guerra, l'influenza dei tipi di regime sulle scelte di politica economica. E quindi in qualche modo questa world politics è come se fosse una disciplina di frontiera, un po' a cavallo tra le relazioni internazionali e la politica comparata. Ovviamente la world politics, che so io, se uno dovesse esprimere in percentuali è 2/3, se uno dovesse fare un grafico e fare una linea orizzontale in cui c'è un nord e un sud e poi tracciamo, che so io, una sorta di cerchio corrispondente alla world politics. La world politics sta per 2/3 nel livello internazionale e per 1/3 in quello interno, cioè l'interesse principale è sempre per il livello internazionale, ovviamente. Però in qualche modo noi vedremo l'analisi della politica interna. Ecco, non a caso nella world politics si usa questa terminologia, che è riferita a le quattro arene delle relazioni internazionali. Ecco, queste quattro arene le presento, diciamo, nel testo e le cito numerose volte, però ecco, ad esempio a pagina 14 nell'introduzione trovate il riferimento a queste quattro arene. Quindi, diciamo, le quattro arene delle relazioni internazionali sono l'arena culturale, che è riferimento a l'influenza dei gruppi sociali, delle nazioni, delle civilizzazioni. Quindi questo lo studieremo quando faremo questa sezione nelle lezioni dalla 9 alla 12. L'arena economica ovviamente corrisponde all'influenza reciproca tra la politica economica interna e la politica economica internazionale. Poi l'arena politica è riferita proprio alle modalità di promozione della democrazia e dell'autoritarismo. Non pensiate che ci sono solo i governi occidentali che promuovono la democrazia, ci sono anche governi autoritari che promuovono altre autocrazie, la cosiddetta autocracy promotion. E poi infine c'è, appunto, nello studio delle guerre, noi spesso analizziamo sia i fattori interni che i fattori internazionali. Quindi, diciamo, anche l'arena militare delle relazioni internazionali ha una sua componente interna e internazionale. Ecco, quindi in qualche modo questo in realtà è più un corso di world politics, dove però ovviamente il focus è per 2/3, 3/4 sulle relazioni internazionali e per 1/3, 1/4 sulla politica interna. Ecco, cos'altro voglio aggiungere a questo proposito? Diciamo, che in qualche modo, appunto, è ovvio che poi, diciamo, ci sono anche delle specifici sottosettori. Ovviamente, l'arena culturale è più studiata dalla sociologia delle relazioni internazionali, l'arena militare è stata più studiata dai sottosettori degli studi strategici e della peace research. L'arena politica, ovviamente, dalla scienza politica e dalla politica comparata, E l'arena economica a livello politologico è stata più studiata sia dalla Comparative Political Economy che dall'International Political Economy. Ecco, però attraverso questa etichetta della World Politics, voi mi capite, questa è un'etichetta un po' onnicomprensiva, che non solo porta ad analizzare le quattro arene, culturale, economica, politica e militare. E proprio all'interno di queste quattro arene c'è questa sorta di cerchio, di ovale, che sta per due terzi collocata a nord e per un terzo collocata a sud. Quindi noi riusciamo a fare luce sia sui comportamenti politici internazionali che su alcuni comportamenti politici interni. Qual è il rischio? Cioè, ecco, quindi la World Politics è un po' un ibrido, chiamiamolo così, un po' un ibrido. Infatti non ve l'ho nominata fra i quattro principali sottosettori politologici, giusto? Io vi ho detto, c'è cioè le relazioni internazionali, la politica comparata, la scienza dell'amministrazione e l'organizzazione politica europea. Però in qualche modo, diciamo, la World Politics è una quinta, è una sorta di quinto elemento, è come il film di Luc Besson, è un quinto elemento che in qualche modo, diciamo, ci aiuta. Ecco, il mio assunto qual è? Che se noi studiamo la politica partendo solo dalle diciamo, discipline, sottodiscipline tradizionali, relazioni internazionali, scienza politica, eccetera, eccetera, non la capiamo bene. Per capirla meglio bisogna avere delle competenze trasversali. E qual è il rischio di questo ibrido della World Politics? Il rischio che io ho vissuto sulla mia pelle, perché io ho fatto sostanzialmente, mi sono laureato in relazioni internazionali con il professor Gori e poi ho fatto un dottorato in scienza della politica in cui ho approfondito lo studio anche della politica comparata e della politica interna. E poi a partire dalla mia tesi di dottorato, in cui appunto io ho proprio sposato questo modello World Politics, mi sono trovato in una sorta di territorio intermedio in cui appunto gli internazionalisti mi dicevano: ah, ma tu ci hai tradito, ti occupi di regimi politici, di politica economica interna, di nazionalismi, quindi non sei un vero e proprio internazionalista, eh? Dall'altro, i comparatisti, quelli che studiano i governi, i parlamenti, eccetera, eccetera, mi hanno sempre detto: oh, ma tu, ma sei un internazionalista, via, non ci capisci tanto di questi argomenti, lasciali studiare a noi, che è tutta una vita che ce ne occupiamo. Ecco, se penso in Italia a degli studiosi che abbiano questo profilo della world politics, non ce ne sono tanti. Tra i grandi maestri, io direi solo due hanno avuto questa capacità di giostrare sui due livelli, da un lato Mario Stoppino e dall'altro lato Angelo Panebianco. Angelo Panebianco, se leggete i suoi interventi sul Corriere, si occupa spesso sia del livello interno che del livello internazionale. Forse anche Piero Ignazi, con riferimento allo studio sulla politica estera. E diciamo tra gli studiosi più giovani forse c'è Barbara Pisciotta di Roma 3 che ha un pochino questo stesso mio approccio della World Politics. Però tutti gli altri internazionalisti italiani, Filippo Andreatta, Forlì, Marco Cesare Forlì, la Lucarelli, oppure che so io, Armao a Torino, Colombo a Milano, sono tutti degli internazionalisti classici. Mi sembra di aver toccato tutti i problemi. Ecco, l'ultima, ecco, in realtà una notazione che all'inizio di pagina 17 fa proprio riferimento a questa etichetta, a questo aggettivo internazionale. Ecco, internazionale forse non è proprio il massimo, perché si fa riferimento ai rapporti tra nazioni, Quindi in qualche modo, diciamo, le nazioni in realtà sono entità sociologiche, quindi Stato e nazione, come sapete, l'avete già studiato in scienza politica, sono due cose, possono essere la stessa cosa, ma sono due cose diverse. Lo Stato è un'entità giuridica, la nazione è un'entità, è un gruppo di persone. Quindi parlare di relazioni internazionali è un po' una forma di, è un linguaggio che deriva da una sorta di eurocentrismo, perché in Italia stati e in Europa stati e nazioni coincidono, giusto? Quindi questa disciplina, questa etichetta è stata formulata in Europa proprio perché c'è questa coincidenza fra Stati e nazioni. Se però noi studiamo la politica internazionale contemporanea in Africa, in Asia, in America Latina, in Medio Oriente, questa corrispondenza fra Stati e nazioni non c'è, quindi è stonato parlare di relazioni internazionali o di politica internazionale. Non a caso a me piace di più l'espressione world politics, eh? Mondiale ci sta dentro tutto, eh? Mondiale ci sta dentro l'internazionale, ci sta dentro l'intergovernativo, ci sta dentro il nazionale, il subnazionale, eh? World politics comprende tutto. Quindi internazionale non è, però diciamo non possiamo far troppo i difficili e quindi ce la teniamo questa etichetta, eh? Cos'altro dovevo dire? Ma dunque, diciamo, ah, ecco, c'è anche la differenza tra relazioni internazionali e politica internazionale. Io mi ricordo negli anni 90 a Gorizia tenevo due corsi, uno di relazioni e uno di politica. Questo lo leggete sul testo, è inutile che ve lo ripeto. C'è stata una fase in cui questa disciplina si chiamava politica internazionale, più recentemente si chiama relazioni internazionali. In genere politica internazionale è più l'oggetto di studio, relazioni internazionali più la disciplina, l'etichetta della politologia internazionalista, eh? Per semplificare potremmo dire questo. Però effettivamente io forse userò poco politica internazionale proprio perché c'è già l'espressione world politics, eh? Quando si usa politica l'aggettivo preferito è world, è mondiale. Quando si usa relazioni l'aggettivo preferito è internazionale, ok? Diciamo così per semplificare. Insomma, via, spero di avervi chiarito questi due livelli. Quindi in questa prima lezione io ho approfondito da un lato, diciamo, i rapporti fra la politologia e le altre discipline nel primo blocco di lezione, e in questo secondo blocco di lezione io invece ho approfondito i rapporti interni alla disciplina. Ecco, io adesso chiudo la lezione, quindi la prima ora è terminata, è stata un pochino più lunga, ovviamente. Beh, grazie.